/radioweb presenta /sport.
Carissime e carissimi, buon pomeriggio a tutte e a tutti voi e bentornati alla nuova puntata di Slash Sport, il mensile a cura di Uber Perfler e Ciro Taranto che tranno molto, saranno ai nostri microfoni. Li abbiamo becchiati in una giornatina un po' complicata, piena di impegni, ma sicuramente ce la faranno prima o poi a stare con noi. Intanto saluto e ringrazio oltre a voi per l'ascolto e l'attenzione anche la nostra valentissima regia, a cui dico in diretta il bello della diretta di provare a contattare il maestro Sandro Cuomo, che mi ha rappresentato in privato una difficoltà di accesso, ovvero la solita richiesta di passcode. Quindi chiedo questa cortesia alla nostra solerte regia per cercare di ovviare a questo problemino e parlare prima possibile con Sandro Cuomo. Sandro Cuomo non ha bisogno di presentazioni nell'ambito della scherma. Di scherma parleremo parecchio perché abbiamo un paio di declinazioni. Intanto c'è stato un evento agonistico di cui abbiamo parlato anche nel corso dei nostri notiziari sportivi del lunedì, e intanto adesso rispondiamo pure a Sandro Cuomo. La regia contatta a breve, benissimo, al telefono. Allora, vedete che bello. Ok, benissimo, tutto questo. E allora, dicevamo della pagina di scherma. La prima parte saremo con Sandro Cuomo, e non solo con lui, perché io vedo già collegato un vecchio amico ormai, non perché sia vecchio lui, di Slash Sport, il mensile anche del nostro notiziario sportivo del lunedì. L'abbiamo conosciuto come grande velista, ma nel mentre è diventato pure uno schermidore, un vero e proprio polisportivo, Massimo Mercurio Miranda. Qui chiedo di attivare il microfonino e l'audio per entrare in connessione con noi e raccontarci cos'è accaduto dal suo punto di vista a Siena. Esattamente nel weekend, un paio di weekend fa, no, lo scorso weekend per essere precisi. Allora, Massimo è sulla piattaforma e tra poco arriverà. Massimo, se mi ascolti, e mi ascolti sicuramente, attiva il microfono, così si può partire. Nella prima parte, quindi, saranno loro i nostri ospiti. Dopodiché ci dedicheremo a un'associazione, a un progetto importante proprio per gli atleti, le atlete, chi sta praticando scherma a mo' di interfaccia, diciamo così, nel senso migliore del termine, con le istituzioni, con gli istruttori. Scherma non vedenti, messo su da un tris di nostri amici Pietro Palumbo, Roberto Remoli, Silvia Tombolini. Poi nella parte finale della trasmissione ci occuperemo della storica Barcolana, ne abbiamo fatto cenno, dato che è una storia già del mese scorso. Ne parleremo con Marina Zerbin. Ma allora adesso...
Buonasera!
Oh, Massimo!
Ci sono! Oh, ce l'ho fatta! Buonasera Renzo e buonasera
eccoci
a tutti i radioascoltatori!
Eccoci qua! Caro Massimo Mercurio Miranda, come stai?
Bene, sto molto bene, tutto ok, abbiamo ripreso, come sai, perché hai avuto modo di intervistare la vincitrice della prima prova di qualificazione, Veronica Tartaglia, quindi sto bene, c'ero anch'io, mi sono divertito. Abbiamo cominciato alla grande tutti, con grande impegno e con grande voglia di fare.
Molto molto bene. Intanto c'è anche Ciro Taranto, eccolo, lo vedo, lo sento, anzi l'ho visto per un attimo, ma vedo che è in piattaforma, il microfono è attivo. Ciro Taranto, bentornato.
Buongiorno Renzo, buongiorno a te, ai nostri ospiti e a tutti i nostri ascoltatori.
Eccoci qui, sta per arrivare Sandro Cuomo, qualche piccola difficoltà tecnico-logistica, si sa, ma è abbastanza È abbastanza consueto, la supereremo grazie alla nostra super regia. Come avrei ascoltato, Ciro è tornato con noi, Massimo Mercurio Miranda, che abbiamo conosciuto come velista, siete conterranei, ma adesso è anche schermidore. Tra poco arriva Sandro, il maestro Sandro, a cui devo dare una voce in privato. Ciro, la tua introduzione.
Ma innanzitutto con Massimo ci conosciamo abbastanza bene perché insomma alla nostra sede provinciale dell'Unione con le Massime è di casa, quindi voglio dire abbiamo un rapporto molto diretto, quindi, anzi in verità io non sapevo che già era in linea perché ripeto mi sono aggiunto da poco perché stando ancora in ospedale sto girando fra i padiglioni, quindi se qualche volta cadrà la linea mi scuso in anticipo. Ecco perché c'era qualche minuto di ritardo che non riuscivo a collegarmi. Comunque, Massimo, tutto bene? Come va?
Ciao, ciao, ciao Ciro. Sì, tutto ok. Come diceva Sandro, abbiamo ripreso alla grande la nostra attività di scherma, disputando la prima prova per la qualificazione del campionato nazionale a Siena, in quel di Siena. E il prossimo appuntamento sarà a Busto Arsizio, poi ci sarà sempre nell'ambito di quest'anno, poi San Lazzaro di Savena, vicino a Bologna, in primavera, e per poi disputare il campionato nazionale, che quest'anno si terrà i primi di giugno in quella meravigliosa terra che è la Sicilia. Quindi, fantastico.
Quindi un calendario molto ricco, a quanto
Sì,
vedo.
assolutamente sì. A questo poi vanno aggiunti anche alcuni tornei satelliti, diciamo come quello che si disputerà il 4 dicembre all'istituto che tu ben conosci, il nostro istituto Martuscelli. Ci sarà il trofeo Martuscelli, una gara a squadre di cui poi sicuramente parlerà meglio in maniera più
Sì.
compiuta Sandro non appena
È
si
una
collegherà.
cosa che già conosco perché Sandro
Sì,
ne ha parlato già con me varie
sì,
volte, quindi già so di cosa si tratta. Quindi una nuova esperienza, una cosa secondo me deve essere proprio bella perché è una cosa nuova, quanto insomma poi dirà Sandro
sì. Sì.
tutto il resto.
È nuova per, diciamo, in realtà noi, come tante altre palestre, altre accademie di scherma, già la pratichiamo da tempo. Sarà però ufficializzata per la prima volta in un torneo satellite, quindi con tanto di egida federale, eccetera. Quindi ci sarà un vero e proprio torneo, un vero e proprio trofeo.
So che in palestra già fate
Sì.
questo tipo di allenamento,
Sì.
mi ero ripromessa anch'io di venire.
Quando vuoi, Ciro, non vedo l'ora di
Proverò
punzecchiarti,
provare
quindi
a vedere cosa.
non vedo l'ora di
Però
punzecchiarti.
una minaccia in piena regola questa di Massimo Mercurio Miranda al nostro Ciro Taranto. Peraltro ci ha raggiunto in collegamento il maestro Sandro Cuomo. Sandro, bentornato.
Buongiorno a tutti, buonasera, anzi. Ciro,
Ciao
ti
Sandro.
aspettiamo. Ciro, ti aspettiamo in palestra, perché ti metto subito una divisa addosso e ti faccio combattere con Massimo.
Il
Sì,
tempo mi
ciao
chiede.
Sandro, non vedo l'ora.
Grazie, ho capito, farò una brutta
Ciro,
fine.
sei circondato, questo è
Farò una
poco ma
brutta
sicuro.
fine.
No, io mi
Allora,
sono
siamo
collegato adesso,
partiti.
non so se avete già
Un'esperienza che
parlato
comunque volevo
dell'evento del
fare.
4.
Allora, Sandro, abbiamo fatto un po' un sommario delle attività, del calendario, e poi ti abbiamo lasciato la possibilità di sviluppare il discorso sul progetto che stai portando avanti. Ma ripartiamo dal 4.
Sì, e praticamente abbiamo, prendendo spunto anche da quello che facciamo noi da tanto tempo in palestra, la Federazione Italiana Scherma è stata una delle prime a impostare come nel calendario ufficiale di eventi le competizioni integrate, vale a dire schermidori in carrozzina e schermidori in piedi. In una stessa competizione, quando si compete con lo schermidore in carrozzina, lo schermidore normodotato si siede e tira, quindi ad armi pari con il tiratore in carrozzina. Noi abbiamo voluto fare la stessa cosa per il reparto non vedenti, perché non essendo ancora, mi auguro per il momento, provvisoriamente, una disciplina paralimpica, quindi inserita nel contesto paralimpico. Abbiamo proposto questa formula in analogia a quanto accade già per la scherma integrata in carrozzina, anche per i non vedenti. E quindi questo, diciamo, è un esperimento, è un primo esperimento che viene fatto, sul quale noi puntiamo molto, perché non è solo il discorso di mettersi la benda e tirare ad armi pari con un atleta non vedente, ma è anche un discorso di socialità completa, tutto tondo, perché in questo modo si fa squadra, perché abbiamo proposto una competizione a squadre, quindi una squadra che è composta da schermidori vedenti e schermidori non vedenti. In questo contesto quindi si condivide la trasferta, si condivide l'emozione della vittoria, della sconfitta, insomma si condivide tutto a livello emotivo e quindi anche sociale. Quindi noi crediamo molto.
È un'integrazione completa.
Come?
È un'integrazione completa.
Esatto.
Anche
esatto.
A livello di.
A tutto tondo. E quindi questa sfida ci ha diciamo intrigato molto e abbiamo organizzato per il 4 dicembre prossimo una competizione internazionale, quindi già ci ha dato conferma una squadra francese, dovrebbe venire una squadra spagnola. È chiaro che questo evento, essendo un po' sperimentale, non essendo diciamo calendarizzato da tanto tempo, è un po' un esperimento per vedere cosa succederà, però siamo fiduciosi intanto siamo convinti del messaggio sociale che questa manifestazione può portare e anche del messaggio sportivo, che Massimo sa bene, essendo anche lui uno di quelli che ogni mercoledì si contende il titolo di campione di sala tirando con gli atleti vedenti, bendati chiaramente, e più di una volta insomma lui dà filo da torcere tantissimo ai nostri atleti, anche atleti in odore di nazionale assoluta, quindi atleti di primissimo piano, e una volta ha anche vinto addirittura la gara di sala. E ti assicuro, Ciro, che non nessuno lo incontra volentieri, Massimo, quando capita Massimo nel tabellone, oh mamma mia!
Esperienza con questo, lasciate perdere.
Esatto. Ciro, se ti mettessi sulla barca non t'andrebbe meglio con Massimo. Il problema è che Massimo è leggermente competitivo e leggermente portato per lo sport.
Vabbè. Allora mi dovevo incontrare 35 anni fa, per lo meno.
Ma quanti anni hai, Ciro? Scopriamo gli altarini. Quanti anni hai?
No. Troppa gente ci segue, lasciamo perdere. Sono in tanti i nostri ascoltatori, lasciamo stare.
Allora, se ci segue tanta gente, io quello che voglio, il messaggio che voglio mandare è quello di venire a provare la scherma non vedenti, perché è una splendida esperienza, Massimo lo può confermare, c'è un clima nella nostra palestra che è un clima di veramente divertente e totale integrazione, e anche questo Massimo lo potrà confermare.
Sì, sana competizione.
E noi dobbiamo far capire a tutti che c'è la possibilità, cioè quali sono le possibilità di praticare sport a qualsiasi livello, in qualsiasi condizione. Quindi
io volevo farti una domanda, scusami Sandro se ti interrompo, ma in Italia tu hai detto ci sarà un club francese, probabilmente uno spagnolo e magari pure qualcun altro dall'estero, sarebbe l'ideale, ma in Italia come siamo messi? Quanti club schermistici, bene o male, pensi che possano siano interessati almeno a questa cosa?
Guarda, io al momento prevedo 8-9 squadre, dai contatti che ho avuto, le preiscrizioni e quant'altro. C'è un gruppo a Modica, molto, diciamo che Modica è un po'
la base.
Sì, è nata lì la scherma non vedenti, a Modica, sì. In Sicilia. Grazie all'ottima direzione e al grande impegno del maestro Puglisi.
Puglisi,
conosciamo. Sì.
E poi si è sviluppata un po' in tutta Italia, adesso c'è anche Roma, c'è Siena, Siena che ha ospitato tra l'altro l'ultima gara che Massimo è andato a fare dove ha conquistato il podio, c'è a Napoli stesso, c'è Napoli, Salerno, Avellino, che hanno pochissimi schermidori non vedenti, che saranno presenti quindi alla, anche alla manifestazione del 4. E abbiamo, diciamo, è una disciplina che si sta sviluppando a macchia d'olio e devo dire che comunque in Francia probabilmente ha il suo massimo, massima diffusione, perché in Francia sta funzionando davvero molto bene. Infatti sono contento e curioso anche di vedere questa squadra francese che verrà, come, come insomma, se abbiamo qualcosa, ecco, da imparare dai francesi oppure da insegnarci. Quindi speriamo, a me piace sempre confrontarmi con il più possibile con altre esperienze per no, crescere.
Ti facevo questa domanda perché la nostra radio è su tutto il territorio nazionale, come ben puoi sapere, perché essendo una web radio, quindi l'ascoltano in tutte le nostre province, quindi a questo punto, come hai fatto tu l'appello, anch'io esorto i nostri amici che volessero praticare la scherma a informarsi laddove ci siano società che fanno scherma per normodotati, visto che la federazione ha dato anche, insomma, questo, diciamo, via libera a questa integrazione, si possono rivolgere a questi, a queste, queste sale per avvicinarsi alla scherma. Quindi speriamo che questo nostro invito sia accolto da tanti nostri amici che ci ascoltano. Uomini e
sì, se posso dire, oltre a quelle già citate da Sandro, c'è anche un'altra splendida realtà, quella di Firenze, Busto Arsizio, Milano, il Friuli, se non sbaglio Cividale. C'è un amico mio velista di Padova che verrà, ha intrapreso anche questa, anche lui questa disciplina da poco, e verrà anche lui a Napoli. Si sta muovendo davvero bene questo movimento grazie all'impegno di tutti noi e soprattutto di coloro che gestiscono il nostro sito schermanonvedentitalia.it, e stanno veramente facendo un lavoro egregio proprio per la massima diffusione di questa splendida disciplina. Vorrei anche approfittare di questo momento per dire anche un'altra cosa: sfatare il falso mito della pericolosità. Non c'è nulla di pericoloso in questa attività, assolutamente. Il fatto di avere un'arma in mano non significa che qualcuno si faccia male. Siamo protetti in maniera più che adeguata dalle divise, dalle maschere, dai guanti, da tutto. Non ci si fa male. Quindi è un messaggio soprattutto per i ragazzini, per gli adolescenti: venite in palestra, provate, sono sicuro che non ve ne andrete più da lì.
Il dolore, diciamo, si prova sotto il profilo morale quando si perde con Massimo. Io questo lo vedo quando i nostri atleti che si vincono le gare di Coppa del Mondo assoluta nelle categorie più alte e poi perdono con Massimo bendati, e là percepisco un dolore profondo.
C'è anche un episodio che posso dire, ovviamente non farò nessun nome. Durante un assalto del girone a 5, ho vinto 5-3 contro uno dei forti atleti della palestra di Sandro. La settimana hanno simpaticamente messo la pulce all'orecchio: ma tu tiri senza bendarti, ma allora ovviamente in maniera più che simpatica. La settimana successiva sono tornato, ho messo la benda, la mascherina sugli occhi, lo stesso atleta che avevo battuto 5-3 ha perso 5-0, quindi ho detto: cosa vuoi, con la benda o senza?
Sì, perché spieghiamo un attimo ai radioascoltatori, sì, che Massimo non si benda in quanto non vedente, mentre l'atleta vedente si benda. Nelle competizioni ufficiali e formali si bendano tutti, anche i non vedenti, perché così si mettono in pari le capacità visive. Sì. Quindi se uno vede un po' o è ipovedente, non è completamente non vedente, comunque viene messo alla pari dell'avversario. E quando tiriamo in sala, spesso la mascherina non viene usata dai non vedenti, perché comunque si sa che non ci vedono, insomma, non è E allora l'accusa del ragazzo che ha perso con Massimo senza che Massimo si bendassi, ma non è vero, tu ci vedi, fai finta di non vederci. Allora Massimo si è messo la benda, gliela suonate ancora di più, e quindi
sì, è un clima davvero fantastico. A parte che il livello è altissimo, come ha detto Sandro, ci sono fior di campioni in quella palestra, ma il livello è davvero alto, ragazzi. Insomma, arrivare a ottenere un buon piazzamento nel girone del mercoledì è davvero dura per tutti. Non c'è il campione assoluto che si ripete sempre. Questo dimostra proprio che il livello è pari per tutti, quindi sono tutti veramente bravi.
Io l'ultimo punto vorrei chiedere al padrone di casa se ha qualche domanda. Abbiamo,
sì,
diciamo,
sì,
abbiamo,
sì, tutto lo spazio noi. Allora, un'ultima domanda, no, ma è chiaro, poi è piacevolissima la chiacchierata per l'entusiasmo che ci mettono i nostri ospiti a propugnare, ed è questa, diciamo, la mia domanda. Una disciplina di cui la prima volta che ne parlammo sembrava una cosa aliena, un esperimento, quasi un divertissement, che invece sta assumendo, dalle parole di Sandro Cuomo e di Massimo Mercurio Miranda, anche delle dimensioni, oltre che un livello tecnico ragguardevoli nel mondo di ciechi e ipovedenti. Ecco, a Sandro Cuomo chiedo se poco tempo fa, veramente 1 o 2 anni fa, avrebbe mai immaginato che la scherma si sarebbe instradata tra ciechi e ipovedenti così bene.
No, devo dire che è stato più facile immaginare la scherma in carrozzina all'epoca per le disabilità agli arti inferiori, e quindi prevederne lo sviluppo è stato più semplice. Sulla scherma non vedenti c'è stato molto più scetticismo, ma in effetti con le regolamentazioni poi applicate ci si è resi conto che invece diventa una disciplina assolutamente entusiasmante e divertente, quindi da qui ha preso piede in Italia, in Francia, in Europa, ma anche nel resto degli altri continenti, e io sono, ti dirò, fiducioso che prima o poi diventerà una disciplina paralimpica, inserita nel contesto paralimpico. Quindi mi auguro per Massimo che già sarà Los Angeles 2028, perché diciamo, potrebbe arrivarci. Poi già se andiamo nel 2032, diventa Massimo
comincia. Ci vado in carrozzina.
Ci può andare in carrozzina, più che tu, in carrozzina col bastone. Vorremmo,
esatto,
sperare che verrà inserita la disciplina di scherma col bastone, allora in quel caso, esatto, anche, Massimo potrà partecipare. Però no,
scherzo. Allora a Massimo, proprio questa è l'ultima cosa che volevo, sì, chiedere, se conoscendo il suo talento e la sua competitività, un sogno a 5 cerchi lo sta facendo.
Assolutamente sì, lo sto facendo, e noi di Scherma Non Vedente Italia stiamo lavorando per cercare di ottenere la possibilità di fare un'esibizione a Parigi 2024, per poi essere chiamati a difendere i nostri colori per Los Angeles 2028. Non ci sono limiti di età, io vi posso dire anche che c'è un atleta del club attraverso di Firenze che è ultra ottantenne.
Ah, ecco.
È ancora una roccia dura da battere, assolutamente, per cui anche questo, veramente da ragazzini fino alla tardissima età, se uno si tiene un po' in forma, non bisogna essere super uomini per poter fare questo. È chiaro, se si vuole ambire a determinati risultati, l'impegno deve essere di gran lunga maggiore, ma è alla portata di tutti. Quindi sì, assolutamente sì, per rispondere alla tua domanda, il sogno c'è.
E allora, Massimo,
tecnica.
Sì.
Una domanda tecnica io. Sì. Io ho, diciamo, nel promuovere questo evento, che è il terzo trofeo Domenico Martuscelli per non vedenti integrato del 4 dicembre prossimo, volevo pubblicarlo sul sito dei Scherma Non Vedenti, eccetera. Ma qual è un formato che può essere leggibile dai non vedenti?
Ti metto in contatto con Pietro Palumbo, che è uno dei promotori di questo sito.
Allora, aspettate, facciamo un'interconnessione. Ti interrompo, Massimo, perché noi Pietro Palumbo ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo perché è l'ospite del prossimo blocco. Pietro, ecco. Benvenuto.
Ce l'abbiamo, buongiorno.
Eccolo
a tutti.
Pietro,
ecco, c'è anche Silvia Tombolini. C'è anche Silvia Tombolini con noi. Ciao Silvia.
Ciao a tutti, eccomi.
Carrambata, ragazzi, avevamo scalettato due momenti diversi, ma giustamente chiamato in causa Pietro, eccolo qui Pietro.
Ma diciamo che allora rispondo alla domanda, il nostro webmaster ufficiale è Roberto Rivoli, quindi lui si occuperà poi di mettere sul sito tutta la documentazione, formato noi la mettiamo in testo, gran parte delle varie informazioni vengono copiate e rimesse nel sito proprio in formato testo, e poi mettiamo, diciamo, il PDF ufficiale, che però deve essere un PDF leggibile, accessibile si intende che praticamente la sintesi vocale lo legge, perché non è frutto di una scansione, ma è frutto di proprio di magari Word trasformato in PDF.
In PDF. Ecco.
Quindi Word trasformato in PDF potrebbe andar bene, accompagnato magari da un testo che ripeta, diciamo, i punti salienti.
Sì.
Questa potrebbe essere la formula migliore per promozionare l'evento all'interno dei blog per non vedenti, giusto?
Sì, noi lo mettiamo sia sul sito, poi faremo magari si farà l'evento Facebook, si faranno dei post Facebook, magari uno adesso e uno a ridosso. E poi tutto quello che volete, noi siamo a disposizione, perché, diciamo, la nostra mission è quella di promuovere la scherma e tutto ciò che e tutti gli attori della scherma.
Benissimo. E allora, grazie. È stato bello poter essere anche di servizio, del resto questa è una parte importante della nostra mission, in tempo reale, in maniera inaspettata, riguardo lo sviluppo di quello che sta a cuore a tutti quanti noi, la scherma italiana. Quindi per il momento andiamo a liberare, ringraziandoli di cuore per l'intervento, il maestro Sandro Cuomo, che riascolteremo a ridosso del 4 dicembre pure dopo.
Grazie, arrivederci a tutti.
Grazie a Sandro Cuomo e il nostro amico Massimo Mercurio Miranda, che ha promesso di sferruzzare Ciro, e prima o poi accadrà, conoscendo Massimo.
Assolutamente sì, se non viene vado a prenderlo a casa.
È quello, lo sappiamo che finirà così.
Grazie mille Renzo, sempre un piacere poter parlare con te, e un abbraccio a tutti e un saluto ai radioascoltatori. Ciao ragazzi.
A prestissimo, ciao. Massimo Mercurio Miranda. E allora, caro Ciro, hai visto che bella sorpresa, dato che il passaggio successivo è stato così naturale ed è stato così fluido alla divulgazione nei dettagli del progetto Scherma Non Vedenti. È stato nominato Roberto Remoli, che non è con noi ma che ospiteremo presto, insieme a lui Pietro Palumbo e Silvia Tombolini hanno messo su qualcosa di importante per gli atleti e come raccordo con la federazione, ma facciamocelo raccontare proprio da Pietro e da Silvia. Di nuovo bentornati entrambi.
Grazie, intanto sono entrato un po' così di scatto, quindi faccio a tutti un buongiorno. E
ti ho buttato in acqua senza braccioli.
Esatto.
Anche io un saluto a tutti, comunque.
Silvia, benvenuta, grazie di essere.
Grazie mille, grazie ragazzi, per averci invitato.
Allora Pietro, vai.
Dunque, Scherma Non Vedenti Italia è un progetto appunto nato dalla necessità di fare promozione anche digitale, soprattutto digitale, della scherma non vedenti in Italia, ma non solo ovviamente, e ci siamo prefissati fin da subito di cercare di arrivare
su varie piattaforme, quindi può essere web, può essere i social. Siamo partiti da Facebook con qualche post, a volte anche diciamo arrangiato in qualche modo, perché comunque siamo tutti atleti, non abbiamo esperienze di social media manager, eccetera, eccetera. È piaciuto e noi ci siamo espansi e abbiamo avuto l'ambizione di creare un sito, ovviamente in autofinanziamento con circa altri 15 atleti che ci sostengono, ci danno una mano. Abbiamo lungo la strada accolto il nostro webmaster Roberto Remoli, che ci ha detto sì, si può fare, si farà il sito, e siamo qui.
E questo quindi noi... è l'antefatto, chiamiamolo così.
Sì.
Silvia, volevo chiedere a Silvia da dove è nata l'esigenza intanto di una vetrina, che immaginiamo proprio per la crescita di un movimento, lo dicevamo anche con Cuomo e con Mercurio Miranda, che fino a pochissimo tempo fa andava considerato un esperimento, un tentativo, e che oggi è uno sport vero, ben praticato e in crescita.
Beh, come tu giustamente hai detto, appunto, non si tratta più di un esperimento, di un tentativo, ormai è diventato uno sport a tutti gli effetti, ufficialmente riconosciuto dalla Federschermi, e quindi proprio per questo motivo abbiamo pensato che fosse stato, cioè era giusto comunque dargli la giusta visibilità che ancora magari non ha trovato su canali un pochettino più ufficiali. Di conseguenza, come ha detto precedentemente Pietro, siamo partiti a dicembre 2021 con la pagina Scherma Non Vedenti Italia. È stato un po', diciamo, quasi un gioco, no? All'inizio un tentativo fatto da noi, no? Come persone ovviamente che non hanno poi un'effettiva preparazione a livello di social media marketing, eccetera, però abbiamo visto che poi effettivamente i risultati sono arrivati, perché in poco tempo i nostri follower sono aumentati e abbiamo scritto e realizzato comunque dei post che hanno fatto anche un po' il giro del mondo, perché i nostri video sono stati condivisi anche su pagine non italiane. Quindi questo, insomma, la scherma non vedenti ha destato comunque curiosità, e non sono mancate anche le richieste di ragazzi non vedenti interessati a provare questa disciplina. Quindi abbiamo avuto anche la possibilità proprio di metterli in contatto con le scuole sparse sul territorio nazionale che già fanno questa disciplina, e in qualche caso siamo riusciti a trovare anche delle palestre nuove interessate a partire in questa nuova avventura.
Quanta ricettività avete trovato, specialmente tra le ragazze e i ragazzi, tra i più giovani, tra i cosiddetti nativi digitali, essendovi affidati proprio a questi canali contemporanei?
Guarda, sicuramente l'interazione è buona, perché comunque di tanto in tanto riceviamo dei messaggi alla pagina da parte di persone interessate che sono curiose, vogliono sapere come funziona, chi contattare per cominciare a tirare di scherma. Quindi sicuramente, secondo me, Facebook ci ha aiutato tantissimo, soprattutto all'inizio, e di conseguenza poi è nata proprio la necessità di creare dei contenuti un pochettino più elaborati, che pertanto necessitavano di un sito, insomma, quindi di avere una base un pochettino più solida, che non fosse semplicemente data da una pagina Facebook. E da lì appunto è arrivato poi schermanonvedentitalia.it, che adesso è il nostro sito, sul quale infatti pubblichiamo anche degli articoli, ci sono tutti gli aggiornamenti di tutto ciò che succede nel contesto della scherma non vedenti italiana, quindi i risultati delle gare e gli eventi futuri, insomma le informazioni sugli atleti, si possono trovare i contatti e l'elenco delle scuole presenti attualmente sul territorio italiano che fanno questa disciplina. E anche lì stiamo vedendo che comunque c'è una buona ricettività, perché comunque abbiamo raggiunto in poco tempo più di 1000, quasi siamo arrivati intorno ai 1100 visitatori, e questo realmente in pochi mesi.
Ecco Pietro, avevi fatto... Sì, vai Ciro, Ciro, domanda no, da Ciro.
La domanda che volevo fare a Silvia e Pietro era semplicemente questa. In effetti, a parte i visitatori del sito e tutto quanto, oggi voi riuscite a quantizzare quanti atleti uomini e quante atlete donne realmente praticano la scherma oppure non sì. È un dato che possiamo
sì,
avere?
Sì, assolutamente.
Vai, noi Pietro, abbiamo... come abbiamo? Vado io?
Sì, sì, vai, vai.
Vado io. Allora, noi abbiamo oltre 20 società sul territorio e circa 50 atleti tra uomini e donne, soprattutto la maggior parte uomini, però le donne stanno crescendo numericamente, stanno crescendo negli ultimi anni il numero di giovani. E questo è un aspetto molto importante perché, come si diceva prima, cioè, inevitabilmente l'amico Miranda prima o poi lascerà, come lascerà l'amico Ricci che si diceva prima, che ha 84 anni, quindi ci vuole un ricambio generazionale. Il territorio, le società si stanno impegnando a cercare appunto di attrarre nuovi giovani, nuovi giovani anche nell'ultima finale. Il nostro Pieraccini, il nostro atleta di scherma non vedente, il sostenitore di scherma non vedente Italia, ha dato il corridore Maldini, ha fatto un bellissimo assalto. Eppure diciamo che è un giovane che crescerà, sicuramente avrà, magari lui ci sarà nel 2028, io non lo so.
Stai mettendo questo... limiti alla provvidenza.
No, dai, no, però... dicevo, questo è ancora, è un buon numero visto da quando abbiamo cominciato, ma come penso un po' anche voi aspirate che questo numero si ingrandisca. Noi come Unione Italiana Ciechi soprattutto e come radio, anche prima non so se avete sentito, ho lanciato un messaggio a tutti i nostri radioascoltatori di provare a fare scherma in qualsiasi parte d'Italia, perché come dicevano gli amici di prima, pare che un po' su tutto il territorio nazionale abbiamo delle scuole di scherma, quindi il vostro appello come il mio, rivolgetevi al sito di Scherma Italia, se dico bene, così potranno prendere un input per andare a provare la scherma, che come dicevano gli amici è una cosa bellissima. Quindi ancora una volta ripeto a tutti i nostri ascoltatori, anche ai genitori dei piccolini, avviciniamo i nostri ragazzi allo sport. La scherma è uno sport molto bello, molto interessante, e quindi viva, viva lo sport.
A questo proposito, Pietro, ti ridò subito la parola perché lo avevi già accennato all'inizio su come vi siete organizzati effettivamente, la divisione dei compiti, perché prima nell'interazione con Massimo e con Sandro hai nominato Roberto Remoli. Ecco, come, in che direzione siete andati per coprire tutte le tante, già ce l'hai detto, esigenze di un'operazione ambiziosa e importante come questa, e magari anche parlaci dei rapporti con la federazione, col maestro
Puglisi.
Sì, Puglisi. Proprio lui.
Noi ci siamo organizzati in questo modo. In pratica, diciamo, Silvia si occupa prevalentemente di Facebook, ma ci aiuta anche nella creazione di magari degli articoli, è la nostra scrittrice ufficiale. Io mi occupo un po' di fare delle, diciamo, delle public relations, mi occupo un po' di coordinare, mi occupo anch'io a volte di Facebook, perché ovviamente essendo in tre, bene o male tutti sappiamo fare tutto. Questo è importante perché comunque essendo in tre, avendo, diciamo, ognuno la propria vita, è necessario questo. Io mi occupo appunto, essendo anche portavoce degli atleti, di avere dei rapporti con il maestro Puglisi,
rapporti che sono ottimali, perché c'è tanta tanta stima, e penso che in questi anni siamo riusciti proprio a ottenere tanto, anche in virtù del fatto che comunque c'è una collaborazione tra gli atleti e il maestro Puglisi, e poi a sua volta la federazione. Diciamo che lui fa da tramite tra noi e la federazione. Siamo riusciti anche a arrivare l'altro ieri a un articolo sulla federazione che proprio parla di Scherma 90 Italia. Questo secondo me è un ottimo risultato, perché ci viene riconosciuto appunto che siamo un punto di informativo sul web e non solo per quanto riguarda la Scherma 90 Italia.
E questo adesso è ancora più chiaro. Silvia, ti volevo chiedere quali sono i prossimi obiettivi tra il mediatico e l'agonistico?
Allora, i prossimi obiettivi mediatici sicuramente far crescere comunque la nostra pagina, espandere i nostri follower, cercare di far conoscere sempre di più il nostro sito, sul quale comunque continuiamo a caricare contenuti, quindi ovviamente mi aggiungo comunque all'invito che avete fatto prima, quindi a tutti quanti suggerisco a tutti di consultare il nostro sito, perché lì trovano tutte le informazioni relative alla scherma non vedenti, quindi come funziona il regolamento, come fare per cioè in che cosa consiste il nostro regolamento e tanto altro. I prossimi obiettivi, come posso dire, sportivi, sicuramente comunque andremo avanti nel fare gare, cercando di renderlo sempre di più uno sport, come posso dire, ufficiale, andare poi, speriamo, alle Paralimpiadi, come si è già detto, quindi espandere comunque il numero degli atleti che praticano questa disciplina, perché comunque ne vale assolutamente la pena, secondo me.
Ecco, e a questo proposito io direi che il modo migliore per congedarci è proprio la richiesta diretta a voi come schermidori. A voi il sogno a cinque cerchi, quanto ce l'avete nella testa e nel cuore, Pietro?
Ma io, a me piacerebbe tanto, cioè il sogno c'è nel cuore, secondo me bisogna lavorarci tanto, bisogna fare rete anche a livello, diciamo, europeo, tirar fuori tanti giovani e come quello che si sta facendo adesso, praticamente, diciamo, cercare di aumentare anche il tasso tecnico e la spettacolarità della scherma, perché secondo me questo è un aspetto importante che servirà ad arrivare a convincere che la scherma è uno sport paralimpico a cinque cerchi.
Come si può fare questo, Pietro? Proprio l'argomento tecnico è interessante. Come si alza il livello tecnico e spettacolare della disciplina, a tuo parere?
Beh, sai, il problema iniziale è stato questo. È uno sport giovane. E quindi, quando abbiamo iniziato, eravamo tutti, diciamo, impreparati. Siamo tutti cresciuti insieme al movimento. Ok, adesso, come diceva anche prima Massimo, ci sono dei bellissimi assalti, bellissimi nel senso apprezzabili all'occhio dello spettatore vedente. Ok, questo è lo step che stiamo facendo adesso. La nostra scherma, chi guarda e chi ha un occhio critico dice: non mi aspettavo che un non vedente potesse fare determinate azioni schermistiche. Questo ci aiuterà ad affermarci, a dire: sì, non siete dei ciechi che danno botte da orbi, siete atleti che hanno studiato la disciplina. Okay? E quindi diamo serietà a quello che stiamo facendo.
Molto, molto chiaro e molto interessante. Silvia, è un sogno chiamato già Parigi?
Che dire, il mio sogno chiamato Zaffarigi come atleta, spero che si possa realizzare, ma spero anche proprio che si possa realizzare per la scherma non vedenti in generale, cioè diciamo che è un sogno che sta correndo su due binari, no? Quello un pochino più personale di schermitrice non vedente e quello ovviamente legato proprio alla crescita del movimento per arrivare appunto a Parigi e poi a farlo diventare a tutti gli effetti disciplina paralimpica. Insomma, io sinceramente ci spero ed è per questo poi che stiamo anche lavorando con tutto il progetto che abbiamo messo in piedi.
Ciro, come salutiamo i nostri due schermitori e animatori di questa bella iniziativa?
A loro e a Schermitalia di avere sempre più proseliti, sempre più atleti e di crescere nel movimento, perché poi d'altronde è la nostra mission di questa trasmissione, cercare di avvicinare sempre di più i nostri ragazzi allo sport. Quindi il nostro motto rimane sempre quello, spopolate i divani e in questo caso andate a fare scherma.
Eh già, e poi grazie. Soprattutto né Pietro né Silvia t'hanno sfidato in pedana a differenza di Massimo, male. Quindi guarda, meno gli vogliamo male. Pure più bene a loro che non a Massimo che è pericolosissimo.
Meno male, sicuramente.
Almeno però se vuole siamo
no,
tira.
Niente,
non ci salviamo neanche da loro, Ciro. Siamo
no.
Arrendiamoci subito.
No, poi noi siamo spietati, cioè con quelli che iniziano... Non c'è il minimo di attenzione. Cioè.
Giusto, nessun riguardo. Educazione siberiana.
A me da giovane mi affascinava molto Zorro, però preferivo essere Don Diego della Vega, così almeno non facevo nulla.
E non il povero sergente Garcia che finiva sempre con la Z sulle braghe. Pietro Palumbo, grazie, in bocca al lupo.
Grazie a voi, vi aspettiamo.
Forza ragazzi.
Italia.
Silvia Tombolini, grazie.
Grazie a voi per lo spazio che ci avete dedicato e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao!
Un saluto a Roberto Remoli che fa parte del terzetto di ideatori e animatori di questo gran bel progetto Scherma Non Vedenti Italia, cioè schermanonvedentiitalia.it.
Ma Roberto tira pure, io l'ho visto girare Roberto.
Sì?
Sì, è bravissimo, senza di lui il sito in realtà non ci sarebbe, quindi veramente un grande merito. Sì, assolutamente.
Che bello, la prossima volta anche con lui. Ciao Silvia Tombolini,
ciao.
A prestissimo. Prestissimo. E adesso, nell'ultima parte della nostra trasmissione di novembre, un momento a cui il nostro amico e collega Hubert Perfler tiene moltissimo, se... Purtroppo, che bella domanda. Io lo sto chiedendo alla regia, lo sto chiedendo noi che sappiamo che è una riunione importante.
La Federazione Procecchi, lui è uno degli esponenti massimi, quindi c'ha molto da fare in questi giorni.
No, assolutamente sì, e comunque è all'ascolto, è con noi, nello spirito, se non all'ascolto. Invece c'è. Vedi, gli abbiamo fatto praticamente il De Profundis, ma Hubert è vivo e lotta insieme a noi, ovviamente. Hubert Perfler, bentornato.
Buongiorno a tutti, buongiorno. Saluti a voi dello studio e a tutti gli ascoltatori, ovviamente. Purtroppo, come avrai annunciato, oggi ho un impegno concomitante e quindi... mi vede assente da questa nostra bellissima trasmissione di mensile, diciamo. Sono la federazione delle istituzioni Procecchi qui a Milano e quindi purtroppo il dono dell'ubiquità non ce l'ho, ma almeno un saluto volevo farle, Lorenzo.
Direttore, è un piacere sentirti sempre.
Grazie Ciro.
Hubert, allora noi approfittiamo di te perché è tuo l'onore e l'onere di accogliere, no, solo l'onore, la nostra prossima ospite, perché siete tu e lei gli esperti del prossimo argomento. Vai Hubert.
Assolutamente sì, lei è sicuramente una grandissima appassionata come lo sono io, lo sono stato, ma lo sono anche tuttora di vela. Parliamo di uno sport che i non vedenti e gli ipovedenti hanno frequentato da parecchi anni, si svolgono campionati italiani, insomma, viene svolto in maniera molto molto assiduo da tante persone. Ma in questa occasione mi piaceva presentarvi questa bellissima persona che è Marina, che ha fatto un'esperienza eccezionale, che poi peraltro ha anche descritto sulla stampa, e parliamo di un evento che credo ormai è assolutamente un evento di respiro mondiale, è la regata più grande del mondo per capienza di barche, quindi insomma è una regata che si svolge nel Golfo di Trieste, ed è la Barcolana, famosa Barcolana, che lei ha avuto l'onore di appunto frequentare, ma lo ha fatto sicuramente anche altre volte, ma questa volta in maniera particolare, comunque con una barca particolare, ma questo i dettagli poi li lascio a lei, Marina Zerbin, che con la quale ci conosciamo da parecchi anni, siamo anche stati in barca insieme, quando ancora l'Unione Italiana Ciechi di Trieste aveva la sua barca, la famosa, era famosa Ukenik, che purtroppo per ragioni di costi abbastanza alti ha dovuto poi cedere. Ma io lascerei la parola a lei per questo bellissimo racconto, questa bella esperienza che ha fatto e che penso coinvolgerà un po' tutti gli ascoltatori.
Marina Zerbin, benvenuta.
Sì. Grazie mille, buongiorno a tutti, mi fa molto piacere essere vostra ospite, e mi fa molto piacere che Uber si sia ricordato di me, anche perché siamo amici da veramente tanti anni, ci conosciamo da molto molto tempo, dagli sci alla vela, insomma ci siamo visti in più occasioni, ecco.
Ecco Marina, come se Hubert non ci stesse ascoltando, ha detto che siete stati in regata insieme. Hubert, che tipo è in barca? È come una terra ferma, terribile?
Allora, Hubert è matto come me, quindi andiamo bene. D'accordo. Quindi andiamo d'accordo proprio per questo motivo, perché quando siamo in barca assieme, a me piace andare di volina, che è praticamente con la prua rivolta a 45 gradi rispetto al vento, e Uber dice vai, quindi siamo due pazzi scatenati, e quindi andiamo d'accordissimo fondamentalmente per quello, perché ci piace la vita e ci piace molto lo spirito della vela. Difatti io sono una di quelle che è stata molto dispiaciuta quando hanno dato via le Ukenike a Trieste, perché era un modo per fare delle bellissime uscite in mare.
Condivido assolutamente.
Come dici Hubert?
Condivido assolutamente, nel senso è un gran peccato, ed era un modo veramente eccezionale per passare delle esperienze fenomenali in mare, come veramente tutti, perché era una barca abbastanza accessibile, quindi si riusciva ad interagire con essa in maniera molto autonoma, molto poi Marina bravissima, la portava, timonava, gestiva, insomma, è veramente, come ha detto, cioè, siamo entrambi appunto molto molto amanti di questo sport, ma proprio in generale come carattere, insomma, molto affini.
Marina, per quanto riguarda invece la Barcolana 2022, la presentazione di Hubert è stata ovviamente perfetta, è una manifestazione che non ha bisogno più di presentazioni, ma che continua ancora a crescere. Quella, l'edizione di quest'anno, cosa ha avuto di uguale rispetto alle precedenti e di nuovo?
Allora, la Barcolana, come diceva già Hubert, è una manifestazione spettacolare, perché tenete conto che arrivano barche da tutto il mondo, c'erano addirittura barche dall'Uzbekistan, scusate il termine,
c'erano veramente,
sì, c'erano barche dall'America, quest'anno più o meno c'erano sulle 800 barche partecipanti. In realtà non è solo la domenica, ma si fa anche il sabato, nel senso che il sabato si fa la Barcolana, la regata, la cosiddetta Barcolana Classic, ovvero delle barche storiche, ma storiche proprio nel senso che sono barche completamente in legno, quindi anche con particolari vele, c'è la vela latina oltre che la classica vela, la cosiddetta vela al terzo, quindi diciamo il sabato si fa questo tipo di competizione e poi invece la domenica si fa la regata vera e propria tra le barche più competitive come quelle che avete visto in TV. Teniamo conto che comunque non è solo la barcolana un momento di regata, ma è proprio un momento di condivisione e di amore per il mare, e questa secondo me è la cosa più bella in assoluto ed è quello che io trovo anche nella vela. A me la vela piace, io l'ho fatta da anni insieme a degli amici non vedenti e l'avevo imparata nella scuola di Omerus tanto tempo fa, però io la vela la vivo anche proprio come spirito di integrazione e quindi io adesso la pratico sia con amici vedenti che con amici non vedenti, proprio perché l'amore per il mare ci può unire e ci può portare, diciamo così, lontani. Poi io quando sono in barca, diciamo, è un po' la mia casa, no? Nel senso che quel senso di libertà che non provo quasi da nessuna parte, anche il fatto di poter condurre un'imbarcazione, teniamo conto che noi non possiamo condurre una macchina, non possiamo condurre nessun altro mezzo, o perlomeno, e il fatto di metterti al timone e portare la barca in mare, secondo me è una cosa, è un'emozione che non ha uguali, no? Considerando che noi siamo fatti soprattutto, secondo me, di emozioni, perché sennò non siamo vivi, è lo spirito più bello che si può avere.
Ecco Marina, nello specifico della regata di quest'anno, che tipo di barca, che tipo di accessibilità aveva la barca su cui sei stata, come si chiamava,
allora,
e come è andata proprio agonisticamente, diciamo così?
Ok, allora io sono andata con una barca particolarissima, di cui accessibilità zero, nel senso che a me piacciono sempre le sfide che vanno un po' oltre i limiti. E allora io cercavo un imbarco e è nato tutto per caso, nel senso che ho messo il mio post su un gruppo su Facebook che cerca equipaggi e mi ha contattato una ragazza di Venezia che il suo sogno era quello di portare un'antica barca veneziana che è praticamente una San Pierotta, e fate conto che è una barca lunga circa 6 metri a fondo piatto, che quindi non potrebbe stare in mare perché è una barca da laguna, non a chiglia, e quindi è completamente in legno con le vele al terzo. E lei dice che avrebbe questo desiderio di portare questa barca alla Barcolana Classic. E io dico, guarda, ci proviamo. Ovviamente tenete conto che se il mare era mosso noi non potevamo neanche mettere giù la barca, perché è una barca con cui non si potrebbe azzardare ad andare in mare. E fortunatamente comunque abbiamo trovato uno con un carrello, uno pazzo altrettanto come noi, abbiamo caricato la barca in carrello, ce la siamo portata a Trieste, e siamo riuscite a fare la barcolana con altre due persone sempre trovate per caso, quindi eravamo tutto un equipaggio di sconosciuti, tutti hanno saputo che ero non vedente all'ultimo momento e questa è stata secondo me una cosa bellissima, perché mi hanno accettato tutti subito e abbiamo messo giù la barca. Il mare era calmissimo, giornata splendida. La barca è andata benissimo perché riuscivamo a fare 6-7 nodi, che vi garantisco per una barchetta così piccola se ne fai di più scuffi, cioè fai il bagno completamente. E non ci siamo ovviamente classificati, ma perché la barca non è una barca in condizione di potersi classificare, cioè è una barca lagunare che vince le regate lagunari. Però abbiamo avuto tante di quelle foto e tanti di quei complimenti, che tutti erano incantati nel vedere questa barca tipica veneziana sul Golfo di Trieste, che è stata una cosa bellissima.
Ed è per questo...
L'anno prossimo ci porti Hubert? Ce lo riporti Hubert? In acqua?
Sì, non so se ci sta dentro la barca.
Ecco.
ed è per questo che... ho voluto proprio far fare questa testimonianza, Marina, perché è veramente una mission impossible, no? Non so se spero che gli ascoltatori abbiano capito la difficoltà di questo mezzo, appunto, a scendere in mare, eccetera, eccetera, e il fatto di avercela fatta è veramente così, rispecchia molto lo spirito di Marina e penso anche dell'equipaggio che era a bordo, e io li ammiro veramente molto, perché immagino appunto la difficoltà di questo mezzo in un golfo che poteva veramente avere delle caratteristiche così molto, molto particolari ed impossibili per questa imbarcazione. Invece sono veramente felice del successo, insomma, di questa imbarcazione, che è potuto essere presente, ma non solo, ma proprio ammirata, perché è una barca tipica lagunare, come ha già detto Marina, ma che dimostra che si può veramente fare anche in certe condizioni, anche cose che nessuno penserebbe mai, insomma, no? Quindi, oltre al fatto dell'equipaggio improvvisato, quindi zero allenamenti, zero perché per stare su una barca devi collaborare, devi sapere cosa fa uno, cosa fa l'altro, quindi creare questa sintonia non è semplice come sembra, no? Invece sono stati veramente eccezionali, quindi complimenti da parte mia per Marina. Avremo sicuramente l'occasione di tornare in mare insieme, laddove troviamo una barca che mi contenga, no? Come dice Marina.
E torneremo anche a parlarne di questa affascinantissima disciplina e di questa regata che ci invidiano un po' in tutto il mondo, tanto che partecipano da così tanti paesi, anche senza grosse tradizioni natatorie, la barcolana per l'appunto, ed è stato bellissimo scoprirla.
Quello che voglio aggiungere, sì, solo una cosa, anche per tutti, certo, gli ascoltatori, che io credo sia una cosa fondamentale. La sfida è stata portare una barca particolare, ma la sfida è stata anche accettare una persona non vedente. Considerate che queste persone non è che non avevano avuto mai a che fare con velisti non vedenti, non sapevano neanche che problema fosse la non vedenza. Quindi è stato bellissimo, cioè io avevo portato il mio bastone, ma in realtà non l'ho mai usato, perché sono sempre stata accompagnata da loro, abbiamo fatto proprio equipaggio, e questa è una cosa secondo me bellissima, perché vuol dire che veramente se si vuole si può fare tutto.
Vera integrazione e...
Esatto.
E pura, proprio come nasce spontanea, ecco, questo volevo dire, bellissimo.
Ed è la chiosa migliore sicuramente. Allora, Marina Zerbin, grazie di essere stata con noi, a presto.
Grazie mille a
ciao,
voi
Marina.
ciao a tutti, ciao buona giornata a tutti.
Grazie a Marina. Grazie a Hubert che ha trovato il tempo per essere presente in questa parte di trasmissione, per cui era fondamentale il suo esserci anche oggi.
Sai che se solo posso, anzi, ci sarei sempre in trasmissione, perché dopo, è veramente dopo. Bello. Il messaggio che portiamo credo sia un messaggio di una notevole importanza un po' per tutti, no? Quello di scolpire i divani, eccetera, eccetera, a partire da quello, insomma.
Va bene, direttore, tanto mo il mastino ti farà recuperare tutto, non ti preoccupare.
Appunto.
Bene, puntata all'insegna delle minacce trasversali, tutte sportive, mi raccomando.
No, era un affettuoso.
Ovviamente.
Ci vediamo domani, Hubert.
Assolutamente.
Ti vedo domani, mi raccomando.
Domani
alla Scala.
No,
domani, esatto.
Prima io.
Pure prima, addirittura. Intanto, quello è l'appuntamento che anche agli ascoltatori e alle ascoltatrici diamo. Per Slash Sport, il mensile per questo mese è tutto. Ci riascoltiamo naturalmente su Slash Radio Web nel mese di dicembre. Hubert Perfler e Ciro Taranto, grazie ancora e buon pomeriggio a voi.
Buon pomeriggio Renzo a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ciao.
Perfetto.
Slash Radio
allora,
Web ha presentato
grazie.
slash sport.